RKC presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Krishna bambini, ed eccomi di nuovo a voi con un'altra storia meravigliosa. La storia di oggi è la storia di una maledizione. Abbiamo visto più e più volte all'interno delle storie che vi ho raccontato dei Brahmana maledire pesantemente vari personaggi. La maledizione di oggi però è una maledizione un po' speciale, in quanto non è stata lanciata da un Brahmana ma da Daksha, e vediamo poi chi era Daksha, anche se l'abbiamo già visto in altre storie questo personaggio, anche se le altre storie appartenevano ad altre nascite dello stesso personaggio. Maledisce in questa storia addirittura Narada Muni, e Narada Muni l'abbiamo visto è quella santa persona che viaggia sul suono della vigna attraverso gli universi divulgando le glorie del Signore Dio. La storia di oggi comincia con i Prachetas, Vi ricordate chi erano i Prachetas? Li abbiamo visti in un'altra storia, erano i figli del re Prachinabari e avevano avuto il compito dal padre di popolare l'universo. Il padre aveva consigliato loro di fare austerità per ottenere una grande potenza nel fare il loro dovere, nel compiere il loro dovere, per creare una popolazione molto molto avanzata. Questi Prachetas avevano seguito le istruzioni del padre ed erano scesi sotto le acque dell'oceano seguendo i consigli del signore Shiva, che aveva dato anche a loro un mantra molto potente. E i Prachetas erano finiti sotto le acque di questo oceano, c'erano stati per migliaia di anni cantando questo mantra, e in questo modo avevano soddisfatto Dio Vishnu, la persona suprema, che era venuta da loro e gli aveva detto che ormai potevano uscire dalle acque. Ma mentre loro stavano sotto le acque dell'oceano, il pianeta Terra, trascurato a causa dell'assenza del re, divenne completamente invaso dalle erbacce e dagli alberi, alberi anche non necessari, alberi non in virtù. Noi facciamo una distinzione tra gli alberi in virtù e gli alberi non in virtù. Gli alberi in virtù quali sono? Quelli che danno frutta, quelli che servono in qualche modo a nutrire l'uomo, oppure quelli che danno fiori, che servono ad abbellire l'ambiente e che possono essere dedicati o donati o offerti al Signore Cristo. Ma ci sono anche degli alberi in virtù che offrono soltanto la loro ombra. Bene, la terra era popolata da moltissime erbacce e alberi non in virtù, e nessun grano, nessun cereale era prodotto, l'agricoltura era completamente finita. I Prachetas stavano sempre sotto l'oceano e tutto il pianeta Terra sembrava diventato una grande, enorme, vastissima e selvaggia foresta. Quando i Prachetas vennero fuori dall'oceano e videro l'intero mondo così coperto dagli alberi, diventarono molto molto arrabbiati con gli alberi e decisero di distruggerli per rettificare la situazione. Io ho già detto altre volte che quando uno compie delle austerità molto precise può sviluppare dei poteri. Questi poteri si chiamano Siddhi e sono i poteri mistici. attraverso questi poteri si possono compiere delle attività che normalmente un uomo non può compiere. I Pracetas avevano fatto questa austerità di stare per migliaia di anni sotto l'oceano, figuratevi quale potere avevano sviluppato. Infatti, quando uscirono dall'acqua e decisero di arrabbiarsi con gli alberi, immediatamente riuscirono con i loro poteri mistici, senza nessun altro aiuto, a creare un vento e un fuoco così forti che erano in grado da soli, vento e fuoco, di distruggere tutta la foresta che aveva invaso il pianeta. Cioè, in pratica, con quel vento e quel fuoco, tutta la terra avrebbe potuto ardere in un grande rogo come un solo fiammifero. Ma voi sapete che secondo la conoscenza vedica ci sono degli esseri celesti che sovrintendono, non so, c'è chi sovrintende la terra, Bhumi, il deva della terra, e si occupa di fare in modo che la terra non soffra troppo dei maltrattamenti dell'uomo. Poi c'è Soma, il deva degli alberi, che si occupa di proteggere gli alberi. Oppure c'è Indra, Varuna, vi ricordate, li abbiamo visti più e più volte nelle nostre storie. Soma, quindi, che era il re della luna e anche il re di tutte le vegetazioni, si arrabbiò moltissimo con i Pracetas, però non era realmente ira, semplicemente era molto preoccupato per la sorte degli alberi, per cui si avvicinò ai Praceta e proibì loro in qualche modo di distruggere tutti gli alberi, in maniera piuttosto gentile in fondo, perché spiegò a loro l'origine e la necessità degli alberi. Spiegò che gli alberi sono importanti per la vita, perché danno l'ossigeno, perché possono dare frutta, perché possono dare fiori a tutte le entità viventi, e quindi che anche un gesto così violento di distruggere tutta una foresta non aveva senso. In realtà, se erano troppi gli alberi, non è che volesse dire che bisognava distruggerli tutti. E poi, per rendersi amico dei Pracetas, decise di donare loro una bellissima fanciulla. Forse anche questa parte di storia ve la ricorderete, stava nella storia dei Pracetas, quella che abbiamo raccontato completamente finita, no? Era questa fanciulla, era stata data in cura agli alberi, era nata da una Psara, che è una damigella celeste, e da un grandissimo saggio che si chiamava Kandu. Era stata mandata da Indra, questa damigella dei pianeti celesti, nella terra per far cadere questo saggio che stava diventando troppo potente attraverso la sua austerità. Questa damigella si chiamava Pramlocha e diede nascita insieme a Saggio Kandu una bellissima bambina a cui fu dato nome Marisha. Ma come sempre, quando le Apsara concepiscono un figlio con un terrestre, dopo aver dato nascita al figlio al limite se ne occupano per alcuni anni, ma in questo caso nemmeno il tempo di averla data alla luce, e Pramlocha ritornò nei pianeti celesti lasciando la piccola Marisha in cura agli alberi. Sembra però che gli alberi non fossero in grado di nutrirla sin dalla primissima infanzia e che fosse proprio il deva della vegetazione a occuparsi direttamente di lei, nutrendola con il nettare che veniva da un suo dito. Dopodiché, rimasta per molti anni in cura agli alberi, fu data in moglie ai Pracetas. In questo modo la relazione tra Soma e i Pracetas tornò perfetta, Pramlocha diventò la moglie di tutti i Pracetas e dal seme di tutti i Pracetas Pramlocha concepì un personaggio specialissimo, era questo famosissimo Daksha di cui parlavamo prima. Potente quanto Brahma, Daksha era apparso già in un'altra storia meravigliosa che ho raccontato tempo fa. Era la storia della maledizione del signore Shiva, ve lo ricordate? Daksha, in un'altra vita, era stato il padre di Sati, la moglie del signore Shiva, e aveva avuto una discussione col signore Shiva. In pratica il signore Shiva si era offeso, si era ritirato a vita privata con la moglie Sati, ma un giorno Sati aveva voluto partecipare a una festa e a questa festa, dove aveva potuto rincontrare il padre, la madre, le sorelle, eccetera eccetera, il padre l'aveva trattata molto male, e in questo modo Sati aveva deciso di uccidersi. attraverso un fuoco spirituale interiore che provoca la scomparsa del corpo, l'incenerimento del corpo. Il signore Shiva attraverso le sue potenze aveva tagliato la testa Daksha e poi aveva deciso in un secondo momento di permettergli di nuovo di continuare a vivere, mettendo sul suo capo, no, perché ormai la testa l'aveva tagliata, era stata buttata nel fuoco, la testa di una capra, che era quella che avrebbe dovuto essere sacrificata. Quindi... Daksha era vissuto con una testa di capra, poi aveva lasciato il corpo e ora rinasceva come figlio dei Prachetas e di Marisha. Lo scopo della vita di Daksha era quello di ripopolare il mondo. I Prachetas avrebbero dovuto creare una forte progenie e avevano creato Daksha. Ora Daksha creava una progenie vastissima che avrebbe potuto riempire il mondo. Questa era la sua intenzione e il suo sforzo preciso. E da prima Daksha creò tutti i Deva, i demoni e gli esseri umani, ma scoprì che la popolazione non aumentava in maniera appropriata e quindi decise di andare a fare delle austerità, a ritirarsi su una montagna che si chiama Vindhya e sottoporsi a delle severissime austerità offrendo particolari preghiere al Signore Vishnu, e in questo modo avrebbe potuto incontrare il Signore Vishnu e chiedere a lui una progenie adeguata. Egli si sottopose per lungo tempo ad austerità e offrì al Signore Vishnu delle preghiere che si chiamano Amsa Guya. Attraverso queste preghiere e queste austerità gli riuscì a soddisfare il Signore Vishnu, che apparve davanti a lui nella sua forma a otto braccia. Il Signore, come sempre, era vestito con ornamenti gialli e aveva la carnagione blu. Vishnu vide immediatamente che Daksha aveva un grandissimo desiderio di godere dell'energia materiale, per cui egli permise a Daksha di godere di questa energia illusoria molto a lungo e gli offrì una moglie. Questa moglie era speciale, era la figlia di Panchajanya e si chiamava Asikni ed era molto adatta a Maharaj Daksha ed era adattissima a una vita sessuale con lui, era in grado di dargli moltissimi figli. Dopo aver dato a Daksha questa benedizione, il Signore Vishnu se ne andò e Daksha insieme alla moglie cominciò ad avere questi figli. Egli dapprima concepì soltanto, pensate, soltanto 10.000 figli nel ventre di sua moglie. Insieme a sua moglie dapprima ebbe 10.000 figli e tutti i figli erano forti e potenti quanto lui. Questi figli, che avevano un nome, si chiamavano Ariasvas, andarono in un posto che si chiama sulle rive del fiume Sindhu a fare austerità, perché avrebbero dovuto in futuro aiutare il padre nel suo progetto fondamentale, che era quello di popolare il mondo. quando si trovarono in questo luogo e cominciarono a praticare le austerità di rito, a un certo punto incontrarono il grande saggio Narada Muni che viaggiava per gli universi. E il grande saggio Narada Muni si meravigliò che delle persone così potenti e importanti come loro facessero così tante austerità soltanto per uno scopo così banale e materiale come quello di riempire il mondo di gente. Egli pensava, Narada Muni, che questi ragazzi in realtà avevano tutte le buone qualità per diventare degli ottimi devoti e che in realtà stavano sprecando il loro tempo in uno sforzo inutile, e quindi cercò di allontanarli dalla loro tendenza naturale, convincendoli che questo, quello che stavano facendo era una gran perdita di tempo, era uno sforzo inutile, era soltanto materiale, mentre loro sin dalla prima giovinezza avrebbero potuto impegnarsi nel servizio devozionale, ottenere molti risultati e molto più validi e tornare da Dio nel mondo spirituale. Narada Muni spiegò a loro qual è lo scopo finale della vita e li avvisò che non è il caso di darsi un grande affare per diventare semplicemente degli uomini comuni che concepiscono figli uno dietro l'altro, e in questo modo allontanò tutti i 10.000 figli di Daksha dalla strada che il padre aveva loro indicato e li portò sul sentiero spirituale. In qualche modo Daksha pensò che i figli avevano lasciato questo pianeta, il mondo, perché si erano recati nel mondo spirituale, anche se materialmente non era successo. Il fatto stesso di aver lasciato il desiderio del padre significava questo: aveva perso 10.000 figli.
Gesù mio capitano.
Daksha, molto e molto arrabbiato e molto triste, decise di concepire altri 10.000 figli, altri 1.000 figli questa volta, insieme a sua moglie, e cercò in questo modo di convincere questi nuovi figli che erano nati da lui che dovevano assolutamente aiutarlo nel suo scopo di ripopolare il mondo. Come sempre diede loro il consiglio di recarsi in un posto solitario e cominciare le austerità di rito, quelle necessarie per avere una buona progenie. Dovevano pregare il Signore Vishnu, ma mentre stavano facendo queste solite austerità, arriva di nuovo Narada Muni che, vedendo come fossero potenti e meravigliosi i figli di Daksha, li convinse di nuovo a lasciare questa strada inutile per la strada spirituale, che li avrebbe portati molto velocemente a vivere la felicità più completa e non a passare molti e molti anni attratti, coinvolti e confusi dall'energia illusoria, concependo un figlio dietro l'altro per il piacere del nonno, il vecchio Daksha. Così i 1.000 figli di Daksha di nuovo scelsero la strada dei mendicanti e decisero di non concepire figli. In questo modo Daksha pensò che aveva perso di nuovo tutti i suoi figli e divenne veramente, veramente arrabbiato. E chi era il colpevole di tutto questo se non Narada Muni, su chi doveva sfogare le sue ire il potente Daksha? Decise quindi che l'unica cosa che poteva fare era lanciare una maledizione di sfida a Narada Muni, e questa maledizione era che Narada Muni in tutta la sua vita futura non avrebbe mai potuto restare a lungo in nessun posto. Infatti questo succede: Narada Muni viaggia da un universo all'altro sul suono della vigna perché ha accettato completamente la maledizione di Daksha. Essendo molto umile e tollerante, Narada Muni, che avrebbe potuto allontanare la maledizione senza nessuna difficoltà, l'ha accettata su di sé. di che cosa poteva accusare, di quali colpe poteva accusare Naradamuni il re Daksha. Lo accusava del fatto che in fondo i suoi figli, se avevano lasciato il mondo materiale prima di adempiere il loro dovere, in qualche modo si erano comportati in maniera peccaminosa. Anche se noi sappiamo che ogni volta che noi soddisfiamo Dio, la persona suprema, tutto quello che sta sotto Dio non ha nessuna importanza. Come in altre storie abbiamo visto che è inutile soddisfare personalmente un Deva o quell'altro, perché se soddisfiamo Krishna in persona, tutti i Deva sono di riflesso soddisfatti. Mentre se soddisfiamo un Deva, poi attraverso questo Deva possiamo in qualche modo arrivare a Vishnu, soddisfare lui e magari vita dopo vita riuscire ad avere una relazione con Krishna direttamente. Allo stesso modo, in realtà, non c'era nessuna colpa nei figli di Daksha nel lasciare i doveri verso il padre o verso i Deva o verso gli altri uomini, no? Perché era normale per loro soddisfare Vishnu, perché attraverso la soddisfazione di Krishna, Dio la persona suprema, tutti diventano automaticamente soddisfatti. A questo punto Daksha decise che basta, non ne voleva più sapere, figli maschi non ne avrebbe fatti mai più, ne aveva fatti 10.000 e li aveva persi, ne aveva fatti altri 1.000 e li aveva persi, tutti in una volta, la moglie doveva essere anche stanca ormai, no? Dopo così tanti figli. Quindi decise che la soluzione migliore era fare figlie femmine, sicuramente Naradamuni si sarebbe impegnato di meno nel portarle via dalla loro missione. E così Daksha sempre concepì 60 figlie femmine, andava con i numeri grandi, insieme a questa sua moglie Asikni. Dopodiché queste figlie furono date in moglie a diversi grandissimi personaggi per aiutarlo a ripopolare il mondo. E queste sue figlie furono sicuramente la più grande soddisfazione, perché si sposarono con grandi saggi ed ebbero dei meravigliosi figli. Salve da Naradamuni, per il semplice fatto di essere donne, le figlie di Daksha furono date in sposa a Dharmaraj, che è il Deva della morte. Quante furono date a lui? 10 furono date a Dharmaraj, poi 13 furono date a un grandissimo saggio che si chiamava Kashyapa Muni, e 27 furono date al Deva della luna Chandra. Quindi in tutto 50 figlie furono distribuite. E le altre 10 dove sono finite? Ecco, no, altre 10 sono state date, 4 di nuovo a Kashyapa Muni, sono state aggiunte in un secondo tempo, e poi 2 sono state date a Buta, 2 ad Angira e 2 a Krishasva. Quindi tutte le figlie hanno sposato grandissimi saggi o grandissimi Deva. Tutti devono sapere che attraverso l'unione di queste figlie con questi grandi personaggi nacquero esaltanti personalità molto molto importanti che riempirono l'universo intero, e anche non solo personalità nel senso di esseri umani, perché nacquero esseri umani e anche Deva, ma anche demoni, anche bestie, anche uccelli e anche serpenti da queste unioni. Per esempio, una di queste figlie, che si chiamava Marutvati, ebbe due figli. Uno si chiamava Marutvan e l'altro Jayanta. E Jayanta non è altro che un'espansione di Vasudeva, di Dio, la persona suprema, ed è conosciuto anche con un altro nome. Questo nome è Upendra. Da un'altra figlia nacque Vishvakarma, che è l'architetto dei pianeti celesti, abbiamo visto in molte molte storie.
पर राम चले वनवासी होकर विजी ने संकट डाला। समय के फेर में आए सभी प्रभु राम और मुरली वाला। रे भाई समय का खेल निराला, रे भाई समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़े चाहे।
विनाता देते नाशिता addirittura l'uccello Garuda, che è colui che trasporta il signore Vishnu.
समय का खेल निराला।
Insieme a Garuda diede nascita anche ad Aruna, che è il guidatore del carro del Deva del Sole. Un'altra Samignya, che è la moglie di Vivasvan, il Deva del Sole, diede nascita a Yamaraj e al fiume Yamuna. Pensate, niente di più grosso e importante.
ऐसे समय में विष्णु जी ने मोहनी रूप बनाया, भस्मासुर को छलिया ने छल
से। Rachana diede nascita a Vishvarupa, che divenne per un po' di tempo il maestro spirituale di tutti gli abitanti dei pianeti celesti. Nel momento in cui Indra aveva offeso Brihaspati e Brihaspati aveva lasciato i pianeti celesti, Vishvarupa era diventato, dietro consiglio di Brahma, il maestro spirituale dei Deva. La storia di oggi è finita, io vi saluto, a risentirci a presto, Hare Krishna!
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.